forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Secondo UNICEF e Save the Children, il numero dei bambini nel mondo che vivono in condizioni di povertà multidimensionale è salito a circa 1,2 miliardi a causa della pandemia di Covid-19. Si tratta di un aumento del 15% del numero di bimbi che vivono in condizioni di privazione nei paesi a basso e medio reddito, ovvero di altri 150 milioni di piccoli da quando la pandemia ha avuto inizio. In Italia, secondo l'UNICEF, le mamme mostrano in generale maggiori segni di stress rispetto ai papà, si registrano quote significative di stress legate all'evento per i genitori con i bambini più piccoli, le mamme riferiscono maggiori reazioni emotive negative in termini di depressione, ansia e stress. L'indagine ha messo pure in luce che il 3,3% delle famiglie che hanno risposto al questionario di UNICEF e Save the Children hanno un figlio minore con disabilità e il 2% di queste dichiara di non aver avuto nessun aiuto in termini di assistenza sociosanitaria e di aver subito una sospensione della terapia neuroriabilitativa psicologica. Dunque la situazione di emergenza sanitaria ha amplificato il senso di isolamento sociale, soprattutto nelle famiglie dei minorenni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo.
Buon pomeriggio cari ascoltatori, in studio c'è Alessandro Guarasci, in regia Silvia Giovarrosa e Mario Scatton. Dunque oggi parliamo di Covid e famiglie. Nella scheda di Marina Tomarro abbiamo sentito gli effetti della pandemia nei confronti dei più piccoli. E secondo il rapporto Censis Tender Capital, la società italiana che uscirà dalla pandemia rischia di essere in sostanza più disuguale sia in termini di redditi e di patrimoni, sia per quanto riguarda il gender gap e il divario generazionale. L'Istat dice che aumenta il divario nel mondo del lavoro e addirittura si prevedono nel 2021 400.000 nati in meno. Allora, abbiamo con noi Gigi De Palo, presidente del Forum delle Famiglie. Allora, De Palo, quanto è stato fatto dal governo, ovvero bonus babysitter, bonus golf, non è ancora sufficiente?
Chiaro che quello che è stato fatto dal governo si andava a inserire una situazione già di emergenza, quindi la pandemia ha creato emergenza su emergenza. Lo ha detto lei in maniera molto chiara: bonus per babysitter, bonus, bonus. Il problema è che in Italia non abbiamo bisogno di bonus, ma abbiamo bisogno di riforme strutturali per aiutare le famiglie, perché le famiglie sono il primo ammortizzatore sociale, ma sono anche quelle che si sono prese in tutti questi anni sulle spalle il peso di questo paese. E con i bonus non si va da nessuna parte, quindi dobbiamo andare oltre la logica del bonus. Quello che è stato fatto purtroppo è difficile da richiedere e spesso e volentieri non risolve realmente i problemi delle famiglie.
Ecco, perché sappiamo che spesso tutti questi bonus poi nascondono difficoltà burocratiche difficilmente, diciamo, risolvibili. Senta, De Palo, allora, ormai da quanti? 20-30 anni si parla di una riforma del fisco a misura di famiglia, diciamo il cosiddetto quoziente familiare o il quoziente famiglia. Una novità quest'anno c'è, che è l'assegno unico per i figli, che dovrebbe partire, io dico sempre dovrebbe perché comunque bisogna ancora trovare nel dettaglio la disponibilità finanziaria, il 1 luglio del 2021. È a questo punto diciamo un primo passo importante?
È un primo passo importante, il problema è sempre il solito, nel senso che noi abbiamo dato per scontata alla famiglia, quindi partirà a luglio del 2021. Innanzitutto le famiglie è un po' che stanno in difficoltà, quindi sarebbe stato forse il caso di farlo partire a gennaio, già il 1° di gennaio. Ma al di là di questo, quello che noi chiediamo è, visto che si tratta di una riorganizzazione di misure già esistenti, di andare a fare in modo che non perda nessuno un centesimo. Si allargherà la platea anche ai lavoratori partite IVA, lavoratori atipici, però la cosa importante, e su questo monitoreremo, è che nessuno deve perderci nulla. Dico anche però che stiamo facendo il minimo indispensabile di quello che già tutti gli altri paesi europei fanno, cioè va bene che è una cosa importante, che sia una riforma sostanziale finalmente dopo tanto tempo, però è anche vero che tutto il resto d'Europa questo assegno ce l'ha già da tempo e noi stiamo arrivandoci alla fine dopo tutti gli altri.
E forse anche uno dei motivi per cui in Italia c'è una natalità così bassa. De Paolo, rimanga un attimo con noi, perché un aspetto importante per le famiglie è la scuola. Le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico e della stessa Ministra dell'Istruzione Azzolina sembrano aver trovato in qualche modo terreno fertile proprio nel governo. Allora, il governo, a meno questo è quanto ha detto ieri Conte, si preparerebbe a riaprire le scuole superiori già prima di Natale. Si preparerebbe. È un obiettivo, ma per ora la data più probabile, da quanto sappiamo, è dopo le festività natalizie. Ecco, sentiamo cosa dice in proposito Antonello Giacomelli, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.
Dopo le feste natalizie, diciamo, se saranno soddisfatte le condizioni, secondo me, irrinunciabili, sì, perché no. Fermo restando che, come abbiamo detto più volte, nel nostro paese ci sono scenari molto diversi da territorio a territorio, a volte anche da scuola a scuola, quindi sarebbe auspicabile comunque poter fare ricorso anche alle scelte autonome delle scuole. Per dire, è molto diversa un'area metropolitana dall'area di un piccolo centro.
Tra l'altro, diciamolo, per quanto riguarda soprattutto i grandi centri, i trasporti non sono affatto migliorati, semmai forse appunto, la situazione appunto, è anche peggiorata.
Appunto, quindi quello che dicevo io, cioè le condizioni che abbiamo posto per poter tornare a una didattica in presenza sono quelle di una ristrutturazione dei trasporti, il trasporto pubblico locale, eventualmente anche avvalendosi dei trasporti privati, diciamo in convenzione per così dire, e l'altra è il potenziamento dei servizi sanitari territoriali e poi naturalmente la possibilità di reperire supplenti alla bisogna. Ora, queste condizioni probabilmente si possono soddisfare in modo molto differenziato all'interno del territorio nazionale. Laddove siano soddisfatte, certamente si potrebbe tornare in presenza anche subito, credo però che questo sia un po' irrealistico. E comunque penso che lo si possa fare anche in maniera differenziata, ripeto, a seconda delle varie aree geografiche.
Professore, che cosa le dicono i suoi colleghi presidi sulla didattica a distanza? Quanto le scuole sono preparate e quanto davvero ci sono gli strumenti?
Allora, la didattica a distanza può funzionare ed è un supporto valido in caso di necessità, naturalmente. Ricordo che sono state destinate molte risorse da parte del Ministero, quindi le scuole hanno comprato molti device da consegnare agli studenti delle famiglie meno abbienti e anche molta connettività, quindi le famose saponette che consentono ai ragazzi che non abbiano internet a casa di collegarsi grazie alla rete dati cellulare. Quindi la preparazione è sicuramente superiore, molto superiore a quella che avevamo all'inizio di marzo. Ripeto, è una buona alternativa che però va vista limitatamente nel tempo. Non possiamo pensare di sostituire tutto l'anno scolastico con la didattica a distanza.
Allora, De Paolo, ha sentito, ma secondo lei le scuole, soprattutto in questo caso le superiori, ma anche altre scuole di altri ordini e grado, sono state in qualche modo sacrificate, secondo lei?
Beh, secondo me, diciamo che le scuole sono state chiuse prima di tante altre situazioni che forse dovevano essere chiuse. È anche vero che le famiglie si fidano delle istituzioni perché i dati noi non li abbiamo. Quindi il problema grande, a mio modo di vedere, è che i dati sono discordanti. Mi sembra comunque di poter dire, anche in base ai numeri che abbiamo avuto in queste ore, che nelle scuole c'è un contagio sicuramente inferiore. Il problema, e questo è un appello che faccio anche alle famiglie, è che una volta usciti dalla scuola, appena usciti dal cancello, spesso e volentieri i genitori tolgono la mascherina ai bambini come se nulla fosse, mentre invece diciamo che tutto questo va a danneggiare tutto il lavoro che è stato fatto precedentemente, quindi ci vuole un senso di responsabilità da parte di tutti, perché tutti dobbiamo remare nella stessa direzione e dobbiamo avere ben chiaro il fatto che dalla responsabilità di ciascuno viene determinato il bene comune.
Allora sì, De Paolo, grazie. Allora vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni, perché anche oggi per esempio la CEI ha chiesto di sostenere in modo sensibile le famiglie. Pensate che in Italia circa 5 milioni di cittadini hanno difficoltà addirittura a mettere in tavola un pasto decente, mentre almeno 7 milioni sono le famiglie che hanno avuto un peggioramento del loro tenore di vita. De Paolo, la ringrazio molto per essere stato
grazie
con noi,
voi.
Buon pomeriggio. Allora, sedentari, apatici, attaccati ai dispositivi e in lite con mamma e papà perché al mattino non riescono a svegliarsi, anche con maggiori probabilità di sviluppare stati depressivi. È così che i ragazzi possono diventare senza la scuola in presenza, e tra l'altro a questo si somma anche l'impossibilità magari di frequentare gli amici o addirittura di praticare sport di gruppo. Questo è il pericolo da cui mettono in guardia attualmente gli psicologi. Allora, la didattica a distanza necessariamente comporta un calo della qualità degli insegnamenti? Sentiamo ancora Antonello Giannelli.
Dipende molto da cosa succederà e da quanto sarà utilizzata, perché se si pensasse, faccio per dire, anche a un'alternanza tra periodi in presenza e periodi a distanza, tutto sommato la cosa potrebbe funzionare. La presenza è particolarmente importante sia dal punto di vista relazionale, psicologico, ma questo l'abbiamo detto tante volte, sia perché ci sono molti ragazzi che hanno bisogno della didattica di laboratorio e quindi devono andare a scuola, sia perché ci sono ragazzi disabili, ragazzi con disagi specifici di apprendimento, disturbi specifici di apprendimento, che quindi hanno bisogno anche loro di una didattica in presenza. Ripeto, se riusciremo a praticare un equilibrato mix tra le due modalità, allora tutto sommato potremmo contenere i danni.
Senta professore, per chiudere, ad oggi la situazione attuale, lei ritiene che gli esami per esempio di maturità o anche le valutazioni finali debbano avere gli stessi criteri degli anni precedenti?
Ma guardi, è un po' prematuro per dirlo, noi veniamo appunto da un'esperienza dell'anno scorso in cui le valutazioni finali sono state modificate per tenere presente, per tenere conto della situazione di emergenza che si è creata, per cui se a fine anno, comunque se tra qualche mese vedremo che non è diciamo realistico praticare lo stesso tipo di valutazione degli anni passati quando si era tutti in presenza, sicuramente chiederemo di adottare delle modalità sulla linea di quelle dell'anno scorso, però insomma per il momento è prematuro, io aspetterei qualche mese prima di effettuare una valutazione del genere.
Vecchio, vecchio,
scoppia il cuore, non devi far rumore, anche se hai tanto amore da dare a chi vuoi tu, ma sei vecchio, ti insulteranno vecchio, e tutta la tua rabbia viene su, vecchio sì, e sei tagliato le tue convinzioni, le nuove sono migliori, le tue non vanno più, ragione non hai tu, oh, oh. Vecchio sì, con tanto che fare sì, adesso che potresti, non c'è di perché esisti. Perché respiri tu.
Allora era Vecchio di Renato Zero. quella italiana è una popolazione con l'età media tra le più alte del mondo. Pensate che gli over 65, ovvero quelli che hanno più di 65 anni, sono ben 14 milioni. Per il virologo Massimo Clementi è probabile che il sistema delle RSA, ovvero residenze sanitarie assistite, se da un lato è funzionale per la gestione appunto dei pazienti più anziani, in troppe occasioni durante la pandemia ha presentato il fianco al virus del Covid-19. E questo è stato davvero un errore grave. Ma alle residenze sanitarie assistite c'è comunque un'alternativa. È il programma Viva gli Anziani, sperimentazione che la comunità di Sant'Egidio sta portando avanti un po' in tutta Italia col Ministero della Salute. Nei mesi del lockdown totale, tra gli anziani assistiti nelle proprie case è risultato un tasso di mortalità inferiore al 20%, scusate, del 20% rispetto a quelli ospitati nelle RSA. Appunto, a gestire il programma di Sant'Egidio, che assiste circa 15.000 anziani in Italia, dunque numeri piuttosto importanti, è Giancarlo Pienza della comunità appunto di Sant'Egidio. Sentiamo che cosa dice.
A casa sì, ma non da soli. Cerchiamo di favorire, anche se nel rispetto di tutte le disposizioni giuste e sacrosante, anche perché bisogna ovviamente tener conto della fragilità degli anziani, ma è possibile evitare l'isolamento sociale, cioè è possibile fare in modo che, anche se attraverso protezioni, quindi visite naturalmente molto controllate, nello stesso tempo anche telefonate ripetuta, è possibile evitare l'isolamento sociale, perché quello che in questo momento preoccupa molto le famiglie, ma non solo, direi complessivamente la società, è proprio questo distacco, diciamo, delle persone anziane dalla vita, in qualche modo, attraverso questo isolamento forzato dentro casa, ecco.
E questo, mi scusi, alla fine rischia anche di portare alla depressione queste persone?
Assolutamente, ma infatti quello che molti esperti di medicina, non solo, gli stessi scienziati hanno dimostrato in questi mesi, è che proprio non c'è solo la pandemia, il virus, diciamo, Covid-19, ma c'è qualcosa di altrettanto rischioso, che è effettivamente il virus dell'isolamento. Il virus dell'isolamento produce delle patologie a livello psicologico molto, molto gravi, e per gli anziani che sono già fragili di per sé, questo rischia di diventare veramente molto, molto, molto pericoloso. Ecco.
Senta, pensa però una cosa: se voi come volontariato, associazionismo, siete costretti a intervenire, questo vuol dire che le istituzioni non sempre ce la fanno.
Guardi, il discorso questo aprirebbe un capitolo sull'organizzazione dei servizi sociali in Italia, dei servizi per gli anziani in genere, al di là del problema della pandemia, nel senso che il nostro paese è particolarmente carente, questo lo dico soprattutto rispetto al confronto con gli altri paesi europei, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare agli anziani. Lei pensi soltanto che gli anziani che possono beneficiare in qualche modo dell'assistenza domiciliare sono solo il 3% in Italia, percentuali molto inferiori all'Europa, dove si raggiungono e si superano ampiamente il 10%, ma non solo, è stato calcolato che le ore annuali di aiuto agli anziani domiciliari da parte dei servizi pubblici è di 20 ore, cioè 20 ore annuali per anziano. Ecco, lei si può immaginare cosa veramente, quale sia la carenza di questo servizio, che invece è essenziale soprattutto per gli anziani fragili.
Allora, molto attive nel settore dell'assistenza agli anziani sono le cooperative sociali. Noi sentiamo ora Stefano Granata, che è presidente di Feder Solidarietà di Confcooperative.
Il vero problema è che è una fase assai complessa, perché il livello di contagio è talmente diffuso che i protocolli, giustamente per salvaguardare, sono molto articolati e spesso volentieri abbiamo operatori che comunque hanno subito contagio, quindi hanno periodi di quarantena lunghi e via dicendo, e che diventa anche difficile reperire sui territori le persone che hanno le competenze e le qualifiche per poter intervenire. Se dovessi dire oggi, il problema principale è trovare sostituti, perché anche ovviamente i nostri operatori si ammalano e ovviamente non possiamo pensare di mandarle in casa delle persone quando non sono in salute.
Senta, Granata, mi scusi, la situazione nelle case di riposo, nelle RSA, è cambiata rispetto a marzo-aprile?
Ma intanto la situazione è radicalmente cambiata, perché tutte le case di riposo, tutti i sistemi di accoglienza, diciamo, del mondo anziano, hanno i dispositivi adeguati, mentre allora, per questione di emergenza sanitaria, dove venivano privilegiate gli ospedali o comunque le strutture ospedaliere, addirittura erano requisite le forniture di dispositivi, quindi ci si è trovato a fronteggiare con una situazione anche abbastanza eroica, equip che si chiudevano dentro per non poter contaminare, insomma era una situazione veramente disastrosa. In questa, diciamo, seconda ondata, l'osservanza dei protocolli, avere dispositivi a disposizione, ha cambiato di molto la situazione. Certo, come tutti i luoghi, come del resto gli ospedali, rimangono delle aree a rischio, ma se devo dire, in questa fase la questione più delicata è la sostituzione degli operatori, che comunque si ammalano, e trovare persone con le competenze e le qualifiche oggi sul mercato è difficilissimo, anche perché spesso il pubblico, le strutture pubbliche, hanno comunque dovuto fare incetta di personale per la situazione emergenziale, e ovviamente è stato molto facile prendere dalle nostre strutture. Dopodiché c'è veramente una carenza, e forse qui l'investimento vero che va fatto, non solo ovviamente su persone che lavorano per le strutture pubbliche, ma in generale, è c'è una domanda di lavoro che non si esaurirà in questi mesi, ma da qui ai prossimi anni, di persone qualificate sul tema dell'assistenza, ovviamente non solo sulle strutture ma anche domiciliare, che in questo momento,
ecco, appunto, il cosiddetto caregiver, che in Italia è una figura assolutamente sconosciuta e tutto sommato poco valorizzata.
Assolutamente, e qui andrebbe fatto uno sforzo in termini formativi, vuol dire aprire corsi, aprire percorsi appunto che formano e certificano queste competenze, perché da qui ai prossimi anni ci sarà una maggiore, e anche un orientamento verso figure anche giovanili che si possono interessare come approccio al lavoro. Sappiamo che qui sicuramente la domanda c'è, manca ancora un'offerta strutturata, qualificata. Credo che da qui debbono fare in tempi abbastanza veloci delle razionalizzazioni che orientino le persone che hanno la possibilità di formarsi. C'è domanda oggi, non c'è offerta.
E tra l'altro, diciamolo, ci sono anche magari persone che sono arrivate con i vari flussi migratori, che avrebbero le competenze per farlo, ma che per vari motivi poi non vengono inseriti in questi percorsi.
Guarda, la situazione in questo momento è talmente delicata, le faccio un esempio: in Regione Piemonte, nella fase di emergenza, è stata fatta una deroga sulle qualifiche degli operatori, addirittura mettendo anche le badanti in alcune strutture di ospitalità, perché non c'erano più a disposizione, o perché malate o perché mancavano sostituzioni, persone qualificate che potessero assistere gli anziani, il che organizzando una sorta di pseudo sanatoria per permettersi che gli anziani non fossero abbandonati. Quindi in verità anche sui flussi migratori, se opportunamente formati e qualificati, ovviamente con le certificazioni che oggi sono richieste sul territorio della legge italiana, ci sarebbe assolutamente una domanda da parte dei lavoratori. Vanno organizzati questi percorsi formativi, assolutamente. È un'opportunità, un piccolo investimento lì ti consentirebbe di dare delle risposte efficienti ed efficaci e capillari.
Grazie molte, Granata. A presto, buon pomeriggio.
Grazie a voi, arrivederci.
Allora, finisce qui questa prima parte del Mondo alla Radio. Io saluto tra l'altro anche gli ascoltatori del circuito in blu, però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.